Tre soldi, i documentari di Radio 3. Sparizione di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace, Muta e Mago.
Prima dell'invenzione del telescopio, il mondo credeva che la Luna fosse un immenso specchio e che le montagne e gli oceani che si possono vedere sulla sua superficie luminosa non fossero altro che il riflesso delle nostre montagne e dei nostri oceani. Poco più tardi, all'inizio del XX secolo, quando la prima sonda sovietica ha fatto il giro della Luna, ci arrivarono per la prima volta le immagini della faccia che dalla Terra non è visibile. Il mondo intero si stupì del fatto che la Luna possedesse un secondo volto, un volto molto più segnato dagli impatti delle meteoriti e da tutte le altre intemperie dello spazio. La faccia nascosta della Luna sembra non avere oceani, né macchie scure che possano sembrare occhi da lontano. È uniforme, di un grigio indistinto e butterato. Nella sua delicata danza cosmica, la Luna fa un giro su se stessa esattamente nello stesso tempo che impiega per fare un giro completo intorno alla Terra. Per questo l'altra sua faccia è sempre lì, nascosta, sparita dietro alla faccia che vediamo. Ma si può continuare a sparire per sempre. You won't find it by yourself. You're gonna need some help and you won't fail with me around. Come on, let's go. Sparizioni, un programma di Muta e Mago. Ogni puntata una lettera spedita ad una persona amica da un luogo remoto, dove Riccardo Fazzi e Claudia Sorace hanno deciso di sparire. Ospiti della 14ª puntata, Francesca Grilli e Benno Steinegger. Caro Benno, cara Francesca, come state? Non ci vediamo da così tanto tempo. Noi stiamo molto bene. Ci troviamo a circa 24 metri da terra, al centro di una grande valle circondata da colline che verso est diventano vere e proprie montagne. È un punto molto ventilato. Il clima qui è mite tutto l'anno. C'è una temperatura media di 21 gradi centigradi, più o meno costante, con delle punte verso i 28 gradi d'estate. Si trova acqua in grande abbondanza, fresca o calda a seconda del bisogno, ma non ci sono laghi, fiumi o mare visibili, il che mi fa credere che ci siano dei percorsi acquatici sotterranei. Non ci sono tracce di passaggio di nessun altro essere umano, a parte le mie e quelle di Claudia. Ma ci sono centinaia di altre forme di vita che ogni tanto affiorano alla nostra vista. Acari, insetti argentini, qualche ragno, lumache, formiche, che vivono silenziose vite parallele alla nostra. La vegetazione presente non è autoctona né sembra far parte di un habitat comune. Ci sono viti americane, alcune piante di aloe, dei benjamin, una azalea, un piccolo albicocco, dei ciclamini a riposo e un saguaro del deserto di Sonora.
Visto dall'alto, questo luogo è un quadrato perfetto che misura circa 8 metri per 8. In alto è chiuso da un tetto, mentre ai lati è circondato da 4 pareti. Ci sono 4 finestre, 2 balconi e 3 porte. All'interno lo spazio è diviso in ambienti adibiti a diverse funzioni. Insomma, è casa.
La casa dove siamo spariti si trova nella città di Roma, nel quadrante sud-est, all'ottavo piano di un palazzo costruito nel 1939, l'anno in cui Mussolini firmò il patto di alleanza militare con Hitler. Nel 1945 una bomba degli alleati destinata alla vicina stazione dei treni lo colpì e fece un grande buco tra il sesto e il settimo piano. Dalle sue finestre, da una parte si vede la periferia, fino al Monte Tuscolo. Dall'altra si vede il centro, fino alla cupola di San Pietro. La valle dove è nata Roma, oggi è quasi interamente ricoperta dagli edifici. Perfino da quassù è difficile immaginarla per come poteva apparire alcune centinaia di migliaia di anni fa. Una sorta di Eden in terra, protetta dalle montagne, attraversata da diversi fiumi ormai scomparsi e da numerose foreste, affacciata sul mare. Elefanti, ippopotami e gli ultimi mammut si contendevano il territorio, osservati da gruppi di ominidi spaventati che dimoravano nelle grotte alla base delle montagne. Fino al giorno in cui arrivò l'Homo sapiens.
Per non soccombere nella lotta per l'esistenza contro la natura inorganica, organica e supraorganica, contro questa triade di nemici, i contemporanei del mammut dovettero trovare un riparo contro gli eccessi della temperatura, contro la ferocia delle belve e gli istinti rapaci dei loro fratelli. Dovettero produrre armi e darsi alla caccia di animali e di uomini. Asci, coltelli, raschiatoi si trovano nelle caverne, frammisti alle ossa di animali appartenenti a specie estinte e non estinte. Le caverne, covi delle bestie, furono pure le prime abitazioni dell'uomo. L'uomo cominciò adunque per essere troglodita. In quegli antri si riposò, si difese, apparecchiò gli strumenti di pietra per uscire alla caccia, cucinò le carni animali e umane, preparò le pelli per coprire la persona e si seppellì con i suoi. Alcuni degli animali, in questo senso, furono i primi maestri dell'uomo. Seguendo e inseguendo gli animali, egli imparò a sfruttare le caverne in cui si ritiravano l'orso, il rinoceronte e la iena. In quelle caverne scoprì il piacere del cibo, del sesso e perfino dell'arte. I primi dipinti, le prime creazioni umane le ritroviamo proprio lì, sulle pareti di quelle case fatte di pietra e oscurità. E le ritroviamo lì perché l'uomo, nelle caverne, aveva scoperto per la prima volta un posto dove sentirsi al sicuro. Casa. 2 milioni di anni dopo, il motivo per cui le caverne erano importanti per i trogloditi è lo stesso per cui le case sono importanti per noi. E forse anche le domande che questi rivolgevano alla Luna, prima di uscire dalla grotta per andare a caccia, sono sempre le stesse.
Sono andato a letto presto.
In fin dei conti si sta bene qui. È facile sparire in casa. E si potrebbe continuare a farlo all'infinito, in una sorta di sparizione continua. Diventare la faccia nascosta della luna. Ma fin dove ci si può spingere nella sparizione del sé? Si chiede Baudrillard nel saggio America, fin dove ci si può spingere nella forma desertica irreferenziale senza crollare. Può non esserci limite alla sparizione. Mi viene in mente Wakefield, il misterioso protagonista dell'omonimo racconto di Hawthorne. Abitava con la moglie a Londra e l'uomo, un giorno, col pretesto di partire per un viaggio, prese alloggio in una strada vicino alla sua casa e lì, all'insaputa della moglie e degli amici, e senza un'ombra di motivo per questo volontario esilio, visse per più di 20 anni. Durante questo periodo si recava ogni giorno a vedere la sua casa e non di rado anche la moglie. Viveva nel trambusto della città, ma la folla passava senza vederlo. Era sempre accanto alla moglie, ma senza che lei lo sapesse. Il destino senza precedenti di Wakefield era di conservare la sua parte di affetti umani e di interesse alla vita e di aver perduto ogni influsso su di essi. E allora si diceva, tornerò subito, senza riflettere che se l'era detto per 20 anni. E dopo un così lungo intervallo, quando la sua morte era ormai data per certa da tutti, una sera costui si presentò alla porta di casa, tranquillamente, come dopo un giorno di assenza, e divenne uno sposo devoto fino alla morte. Di fronte a questa vertigine, di fronte allo spavento che Wakefield incarna, sparire soltanto per continuare a guardarsi sparire, ecco allora che tutte le nostre sparizioni, una dopo l'altra, diventano irreali, sfocate, come in un sogno. Il deserto di Sonora, Malibu, 3.000 metri in fondo al mare, la luna, questa casa. Si tratta di tornare nel mondo. Il ritorno è inevitabile.
Sparizioni di Riccardo Fazzi e Claudia Sorace, Muta e Mago. Tre Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate su RaiPlay Radio.